Luca capitolo 10, leggiamo dal versetto 1 al versetto 12. Luca 10, da 1 a 12, è scritto: dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Andate. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacca, né calzari, e non salutate nessuno per via. In qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ritornerà a voi. Rimanete in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Non passate di casa in casa. In qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti. Guarite i malati che ci saranno e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città entriate, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città. Questo testo descrive l'invio da parte di Gesù di 70 discepoli. Questa missione dei 70 discepoli è ricordata e riportata solo in questo Vangelo di Luca. Ma dal testo che abbiamo letto possiamo notare come ci siano punti in comune con la descrizione del precedente invio dei 12 discepoli e allo stesso tempo ci sono anche dei punti diversi. Vediamo qualche nota per introdurre il testo. In alcuni manoscritti il numero dei discepoli inviati, che è indicato sia al versetto 1 e poi vedremo anche al versetto 17, è di 72. Ovviamente non è un particolare che modifica l'insegnamento che si trae da questo testo, ma è un'informazione da tenere presente. Nel nostro testo comunque abbiamo riportato il numero di 70. Qualcuno vede nel numero 70 una indicazione di completezza, come se si volesse dimostrare o si volesse comunicare che il messaggio che deve essere riportato riguarda tutti gli uomini e non solo alcuni. Così il riferimento viene fatto ai 70 anziani che insieme a Mosè, Aronne, Nadab e Abiu sono saliti sul monte verso Dio per adorare, e in questo caso il numero 70 rappresenterebbe l'intero popolo. Oppure il riferimento può essere al numero di popoli che sono elencati in Genesi capitolo 10, dove ci sono i discendenti dei tre figli di Noè, che sono appunto 70, discendenti dei figli di Noè da cui vengono tutte le nazioni, tutte le persone che vivono oggi nel mondo. Quindi in questo caso il numero rappresenterebbe l'intera umanità. Queste ovviamente sono delle applicazioni che possiamo fare, ma credo che sia importante capire che la venuta di Gesù sulla terra, il suo messaggio, non è rivolto solo a pochi, non è rivolto a molti, non è rivolto a quasi tutti, ma è rivolto a tutti. Ogni essere umano è destinatario del messaggio di salvezza che proviene dalla parola di Dio. Ogni essere umano è responsabile di fronte al messaggio della salvezza che è stato portato dal Signore Gesù Cristo. Dio non dimentica nessuno e si rivolge a tutti. Altro aspetto interessante da questo evento riguarda il numero dei discepoli che seguiva Gesù e che quindi è stato ritenuto degno da parte di Gesù di portare questo messaggio. Non sono solo i 12, infatti, che diffondono la buona notizia, ma ci sono decine e decine di discepoli che diffondono questa buona notizia. Il testo precedente al brano di oggi, che abbiamo commentato l'ultima volta, ci ha mostrato come c'erano anche persone non adatte a essere discepoli. Se vogliamo, c'è un contrasto fra i tre aspiranti discepoli di cui abbiamo meditato leggendo gli ultimi versetti del capitolo 9, c'è un contrasto fra questi tre e invece questi 70. I tre, se vi ricordate, hanno trovato ognuno una motivazione, una scusa per non andare, mentre invece questi 70 non si sono tirati indietro. Seguire Gesù è un impegno, ma non è impossibile. Seguire o non seguire Gesù non dipende tanto dal compito che ci aspetta, ma dipende in primo luogo dalla nostra volontà. Dipende da noi. Anche in questo caso, ovviamente, non stiamo parlando della salvezza che dipende unicamente dall'opera di Cristo. Stiamo parlando dell'impegno che noi, come figli di Dio, dobbiamo mettere per la nostra santificazione e consacrazione. Se non ci impegniamo per il Signore, non è perché è troppo difficile, ma semplicemente perché non ne abbiamo voglia e non comprendiamo il privilegio di essere Suoi servi e desiderosi di compiere il Suo volere. Approfondiamo quindi il testo che abbiamo letto, la missione di questi 70. Abbiamo già detto che le caratteristiche di questa missione sono simili a quelle che abbiamo già visto per quella dei 12. Abbiamo anche già detto che questa missione particolare dei 70 è riportata solo nel Vangelo di Luca. Alcuni dettagli che troviamo in questi versetti che Luca riferisce a questo particolare evento sono riportati negli altri Evangeli relativamente ad altre occasioni. Questo per significare che Gesù deve aver dato lo stesso insegnamento in più occasioni. Vediamo ora insieme alcune caratteristiche di questa missione. Una prima caratteristica: invio nelle città dove Gesù stava per andare insieme ai 12. Versetto 1. Nella precedente missione dei 12, questi sono stati inviati senza dare nessuna indicazione sui luoghi da raggiungere. È scritto genericamente che sono andati dappertutto. In questo caso, invece, è scritto che Gesù ha inviato i 70 nelle città e nei luoghi dove lui stesso stava per andare. I discepoli così hanno il compito di preparare le persone a quello che Gesù avrebbe fatto loro conoscere. Il loro messaggio era quello di identificare la presenza di Gesù con la buona notizia del regno di Dio che si era avvicinato a loro. Oggi, come allora, il compito nostro come discepoli di Cristo è far capire che Lui, il Signore Gesù, è la buona notizia. Non siamo chiamati a presentare noi stessi, le nostre idee, le nostre capacità, la nostra organizzazione, il nostro stile di vita o il nostro modo di intendere la vita. La buona notizia è legata solo ed esclusivamente alla persona di Gesù Cristo. E questa notizia deve essere portata a tutti. L'alto numero dei discepoli coinvolto in questa missione a gruppi di due fa capire che praticamente tutti i villaggi in cui Gesù stava per arrivare avrebbero ricevuto lo stesso messaggio, sarebbero stati raggiunti. E il messaggio sarebbe stato lo stesso per tutti. Il regno di Dio si era avvicinato a loro. Una seconda caratteristica: ci viene descritta la risposta al messaggio che viene annunciato. La risposta al messaggio che viene annunciato la troviamo ai versetti 8 e 10. Questo messaggio sarebbe stato o accolto o rifiutato. Accogliere o rifiutare il messaggio non è responsabilità di chi lo porta, ma di chi lo riceve. Notiamo che il messaggio rimane lo stesso, sia per i luoghi dove sarebbe stato accettato, sia dove questo sarebbe stato rifiutato. Noi che siamo discepoli del Signore e abbiamo così la responsabilità di portare il messaggio, non dobbiamo impegnarci a portare il messaggio, ma non a fare in modo che questo venga accolto e accettato a tutti i costi. Mi spiego. È normale che come esseri umani, nel vedere il messaggio della salvezza rifiutato, se si sforzi di farlo capire meglio, di fare in modo che le persone ascoltino o riflettano meglio su quello che viene loro detto. Di fronte all'indifferenza o al rifiuto da parte nostra è legittimo chiederci se abbiamo riportato bene il messaggio della salvezza. Il nostro desiderio è che il messaggio venga compreso bene. Molto spesso noi credenti ci meravigliamo per il fatto che un messaggio così bello e chiaro, come quello della salvezza, non stimoli gli altri ad accoglierlo, ad accettarlo. È per questo che a volte ci viene da pensare che forse non l'abbiamo annunciato nel modo migliore, così ci sforziamo di presentarlo meglio. Questo è buono, è legittimo, va bene. Ma il rischio potrebbe essere quello che ci si spinga oltre, arrivando a utilizzare metodi umani per convincere le persone della bontà di quello che stiamo dicendo. È vero che dobbiamo avere a cuore le persone a cui portiamo il messaggio della salvezza. Anzi, l'amore per le persone a cui portiamo il messaggio deve essere il motivo più grande, più importante, che ci spinge a testimoniare. È proprio il grande amore che Gesù aveva ed ha per tutti gli uomini, che è un modello per noi. Il suo grande amore ci deve stimolare a comportarci come Lui, ad avere lo stesso amore verso le persone. Ma dobbiamo sempre ricordare che noi non possiamo decidere al posto degli altri, non possiamo costringere le persone. Così, da questo testo, impariamo che purtroppo c'è anche chi rifiuta la buona notizia. Quindi siamo avvisati e siamo esortati a non essere scoraggiati, ma a continuare a diffondere il Vangelo. Un altro aspetto. Gli operai, i discepoli, coloro che annunciano la parola, sono esortati a pregare e ad andare. A pregare e ad andare. Questo è un insegnamento che Gesù deve aver dato in più di un'occasione. Infatti è riportato anche nel Vangelo di Matteo, quando Gesù invia i 12 in missione. È interessante notare come Gesù esorti i discepoli che sta inviando a pregare e subito dopo ad andare. Non c'è una distinzione fra l'impegno in preghiera e l'impegno ad andare. A tutti noi credenti viene richiesto un impegno in preghiera e a tutti viene richiesto di essere luce del mondo, luce in mezzo alle tenebre. Così anche da questa caratteristica riceviamo un'esortazione. Dobbiamo avere un peso per la diffusione del Vangelo, peso che ci deve stimolare, spingere a pregare regolarmente affinché le persone vengano a conoscenza della salvezza. Con la preghiera ci deve essere poi anche il desiderio e il peso nell'essere attivi per diffondere il messaggio della salvezza. Ognuno di noi deve chiedersi in che modo sta rispondendo a questa richiesta del Signore. Il Signore ci chiede di pregare affinché ci siano sempre più persone che si impegnino a far conoscere il Vangelo. Così dobbiamo pregare continuamente e regolarmente perché sempre più persone si rendano disponibili e allo stesso tempo dobbiamo essere anche disposti a far parte della risposta a questa preghiera. Ripeto, non ci viene chiesto di trovare modi convincenti per attirare le persone a Cristo, ci viene chiesto di far conoscere Cristo. In Atti 1:8 è scritto che noi dobbiamo essere testimoni, non agenti di commercio. Noi non dobbiamo riscuotere nessuna provvigione in base ai nostri successi. Noi non siamo chiamati ad avere successo, ma a essere impegnati nella preghiera e essere fedeli testimoni di Cristo. Un altro aspetto, versetto 3. La missione è ad alto rischio. Gesù dà l'immagine degli agnelli in mezzo ai lupi. Anche questa frase è stata riportata da Gesù in più occasioni e spiega bene quella che è l'accoglienza riservata all'annuncio del Vangelo. Può essere scoraggiante per noi il sapere che l'annuncio di una buona notizia provochi una reazione negativa e a volte anche violenta. Noi pensiamo che se una persona non vuole ascoltare qualcosa, allora basta saperlo e non gliela si dice. Ma evidentemente con l'annuncio del Vangelo c'è una predisposizione nell'animo umano a reagire con diffidenza, con un rifiuto e a volte anche con violenza. Il Signore ci ha avvertito. C'è anche un'altra cosa che ci deve far riflettere. Oggi siamo abituati a sentir parlare di diritti, ma non ci limitiamo a sentirne parlare, ci diamo anche da fare perché questi vengano rispettati. È corretto. Ma Gesù ci fornisce un'indicazione che potrebbe non farci piacere. Gesù assomiglia i suoi discepoli, cioè tutti noi, coloro che annunciano il Vangelo, ci assomiglia ad agnelli in mezzo ai lupi. Purtroppo un agnello in mezzo ai lupi non ha molti diritti. Anzi, sono i lupi che vantano dei diritti sugli agnelli, perché dicono questa è la nostra preda, li possiamo aggredire. Non voglio dire che dobbiamo rinunciare a qualsiasi diritto, ma dobbiamo ricordare che nel portare la buona notizia del Vangelo non sempre si verrà accolti bene. Anzi, sarà frequente incontrare forti ostilità e anche vedere dei normali diritti calpestati. Ma siamo stati avvisati. Il nostro compito è di andare, nonostante le conseguenze. Un altro aspetto che possiamo considerare è che questa missione sarebbe durata poco tempo, versetto 4. La richiesta di Gesù di non portare con sé denaro o vestiti o una sacca o un ricambio è simile a quella che è stata fatta in precedenza ai 12. Se vi ricordate, abbiamo detto che con questa richiesta Gesù vuole insegnare ai discepoli a dipendere unicamente dal Signore. Questo è vero anche per i 70 e quindi si tratta di esercitare la propria fede, ma indica anche ovviamente che il tempo di questa missione sarebbe stato breve, di alcuni giorni. Altro aspetto, versetto 8, devono essere soddisfatti di mangiare quanto viene loro offerto, dell'accoglienza che viene loro offerta. Questo aspetto ai 12 non era stato detto, quindi questa è una cosa diversa. Qualcuno avanza l'ipotesi che i 70 potessero essere ospitati anche da non ebrei, o comunque da persone che avrebbero offerto loro del cibo vietato dalla legge di Mosè. Così i discepoli sono invitati ad accettare qualsiasi cibo. Accettare qualsiasi cibo fa comunque parte del saper accettare l'ospitalità che viene offerta, senza avanzare pretese e senza esprimere alcun tipo di giudizio sul tipo di accoglienza. Questo ci insegna a saper dare il giusto valore all'accoglienza. Chi accoglie, già per il fatto di aprire una porta e accogliere degli ospiti, lo fa offrendo tutto quello che può offrire. Ma è anche vero che spesso è più difficile essere accolti che accogliere. Per questo Gesù avverte i discepoli di sapere essere soddisfatti e appagati di quello che gli viene loro offerto. Oltre a un insegnamento in merito all'ospitalità, Gesù offre anche un insegnamento sul sostegno che deve essere riconosciuto a chi si ad opera per far conoscere il messaggio della parola di Dio. Il fatto che una persona svolga come servizio l'annuncio della parola di Dio non significa che non debba essere sostenuto materialmente o finanziariamente. L'annuncio della parola di Dio è un'attività che ha dietro di sé impegno e dedicazione di tempo e questo deve essere riconosciuto. Così i discepoli non devono sentirsi in imbarazzo nel ricevere il sostegno, nel ricevere accoglienza, ospitalità tramite il cibo da parte di coloro che ascoltavano il loro messaggio. Voglio aprire una parentesi in merito ora a una frase che troviamo nel versetto 7, una frase detta da Gesù. Al versetto 7 è scritto ad un certo punto: l'operaio è degno del suo salario. Questa frase di Gesù è riportata anche in 1 Timoteo 5,18, dove è scritto, qui è Paolo che scrive e dice: infatti la scrittura dice non mettere la museruola al bue che trebbia e l'operaio è degno del suo salario. È interessante osservare che Paolo in quel testo cita un brano del Deuteronomio e uno di questo Vangelo di Luca. Da quello che sappiamo, Il Vangelo di Luca è stato scritto solo qualche anno prima rispetto alla prima lettera di Timoteo. Questo significa che il testo di Luca, una volta consegnato al suo destinatario, che vi ricordiamo era Teofilo, è stato a sua volta ricopiato e divulgato fra i credenti. Così Paolo era al corrente di questo testo. Ma la cosa su cui vogliamo attirare l'attenzione è che quando Paolo scrive a Timoteo, definisce queste parole del Vangelo di Luca come scritture, allo stesso modo del Deuteronomio. Questo ci fornisce una indicazione su come i testi del Nuovo Testamento venissero riconosciuti come scritture ispirate dallo Spirito Santo. Quindi non sono passati decenni o secoli per sapere se un testo era affidabile o meno. È evidente che lo Spirito Santo agiva e guidava i credenti nel riconoscere subito se un testo era affidabile e doveva essere ritenuto ispirato e quindi far parte delle scritture. Chiusa parentesi. Andiamo avanti con le caratteristiche di questa missione. Versetto 9, messaggio semplice. Il messaggio che doveva essere annunciato era semplice ed è lo stesso che è stato in precedenza annunciato dai dodici. Il messaggio era: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Il regno di Dio era in quel momento ben rappresentato dalla presenza di Gesù. In questo caso Gesù sta per arrivare in ognuna di quelle città e di fatto quindi il regno di Dio si stava avvicinando a quelle persone, a quelle città. Quando abbiamo meditato la missione dei dodici, se vi ricordate, abbiamo ricordato che i destinatari del messaggio erano gli ebrei. Infatti sono loro che erano in attesa del Messia, quindi in grado di capire il significato di un regno che si avvicinava a loro. E infatti nel racconto di Matteo sulla missione dei dodici è proprio specificato da Gesù di andare solo agli ebrei, fra i giudei. Ma all'inizio della meditazione di oggi abbiamo detto che il numero dei discepoli inviati in questa occasione fa piuttosto pensare a un messaggio che deve essere proclamato a tutti. La diffusione deve essere più vasta e non è limitata solo ad Israele. Ma il messaggio rimane lo stesso e riguarda il regno di Dio che si è avvicinato. Possiamo così notare come Luca spiega la validità del messaggio della salvezza, che è lo stesso per tutti i popoli, per gli ebrei e per tutti i popoli. Questo era vero anche se probabilmente le città che sono state raggiunte dai 70 erano abitate principalmente da ebrei, ma questo messaggio è esteso a tutto il mondo e valido per tutte le genti. Non solo, Gesù esorta i suoi discepoli ad annunciare questo stesso messaggio sia nei villaggi dove sarebbe stato rifiutato, sia in quelli dove sarebbe stato accolto. Il messaggio rimane lo stesso. Tutti devono essere a conoscenza del fatto che il regno si era avvicinato a loro. E come conseguenza a questo annuncio, tutti devono compiere lo sforzo di capire chi era Gesù e perché la sua venuta era associata al regno di Dio. Un altro aspetto, versetto 9. I poteri dati ai 70 sono di fatto gli stessi dati ai 12. Ai 12 era stato chiesto di predicare il messaggio, cioè l'arrivo del regno di Dio. È stata data loro l'autorità sui demoni e il potere di guarire le malattie. Ai 70 viene chiesta la stessa cosa, di guarire le malattie, di annunciare il regno di Dio, e poi nel versetto 17 vediamo che anche a loro sono sottoposti i demoni. Questa missione, quindi, dimostra la non esclusività dei 12 per compiere determinate opere, ma ribadisce che questa autorità viene sempre e comunque dal Signore Gesù. Quello che i discepoli devono capire tutti quanti, i 12 e i 70, non è tanto il potere che esercitavano, ma il messaggio che portavano. Al centro c'è il messaggio della salvezza, non le opere che lo accompagnavano. Le persone dovevano comprendere che Gesù era il Messia e che lui si trovava in mezzo a loro. Infine, un ultimo aspetto che possiamo trarre dal racconto di questa missione dei 70, versetti 11 e 12, sono le conseguenze del rifiuto. Le conseguenze del rifiuto. Quando i 12 sono stati mandati in missione, se il messaggio portato fosse stato rifiutato, dovevano compiere un gesto particolare, cioè uscire dalla città, levarsi i sandali e scuotere la polvere dai piedi come testimonianza contro la città. Questa richiesta viene ripetuta anche ai 70. Ma Gesù in questo caso dà anche un avvertimento. Infatti ricorda ai suoi discepoli che ci sarà un giudizio. Versetto 12. Io vi dico che in quel giorno, così Gesù annuncia che un giorno ci sarà un giudizio. Un giorno ci sarà un giudizio che coinvolgerà ognuno. Gesù vuol far riflettere sul privilegio che le persone avevano in quei giorni di sentire il messaggio relativamente al fatto che il regno di Dio si era avvicinato a loro. Questo è un messaggio personale rivolto ai singoli. Ognuno deve sapere che il regno di Dio si è avvicinato e questo comporta una responsabilità per fare una scelta ben precisa. Gesù infatti fa riflettere sulla durezza della punizione divina che ha già colpito Sodoma e fa riflettere sul fatto che nel giorno in cui avverrà il giudizio gli abitanti di Sodoma subiranno una condanna, anche se i suoi abitanti non avevano ricevuto un messaggio simile a quello che si stava predicando ora. Se quindi gli abitanti di Sodoma saranno condannati, quanto più lo saranno coloro che hanno il privilegio di ascoltare direttamente e personalmente l'annuncio che il regno di Dio era in mezzo a loro. E la stessa cosa vale oggi. La nostra società cosiddetta cristiana conosce Dio, sa chi è Gesù Cristo, ma di fatto lo rifiuta. Il giudizio sarà quindi inesorabile. Essere a conoscenza della persona e dell'opera di Cristo e non rispondere in modo adeguato vuol dire che si subirà un giudizio che sarà peggiore di quello di Sodoma. Un commentatore ha detto: maggiore è il privilegio, maggiore è la responsabilità. C'è un solo modo per sfuggire al giudizio. Gesù ce lo ha detto. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi oggi abbiamo potuto approfondire alcune cose da questo testo che possono essere utili, sono utili per il nostro cammino oggi. Abbiamo ricordato quello che deve essere il centro del messaggio da condividere. Dobbiamo infatti tenere al centro la persona del Signore Gesù. Lui è il centro della buona notizia. Non dobbiamo far conoscere le nostre idee o le nostre opinioni o far valere le nostre ragioni. Non dobbiamo presentare noi stessi, non dobbiamo vendere un buon prodotto. Dobbiamo attirare l'attenzione delle persone a Gesù Cristo, che è l'unico salvatore del mondo. Abbiamo ricordato come il messaggio del Vangelo, nonostante la sua bellezza, può anche essere rifiutato. Siamo esortati sempre ad avere il desiderio per i non salvati a presentare loro l'opera e la persona di Cristo e non le nostre persone, le nostre capacità. Il nostro scopo deve essere quello di amare le persone seguendo il modello che Gesù ci ha lasciato. Gesù inoltre esorta i discepoli a pregare e poi ad andare. Anche questa è un'esortazione ad avere un peso in preghiera per la diffusione del Vangelo. Pensiamo a tutte le persone che in questa città o nei dintorni hanno avuto il privilegio di leggere un versetto tramite il calendario, tramite un trattato, o che hanno letto o hanno il Nuovo Testamento dei Gedeoni. Pensiamo ai foglietti di calendario che vengono distribuiti e che ogni giorno vengono letti. Questo è un seme, perché è stato sparso e dura per un anno. Noi distribuiamo circa 350 calendari e ognuno contiene 365 foglietti. Moltiplicato, sapete quanto viene? Più di 127.000. Questo è seme sparso. E noi siamo esortati a pregare per questo seme, a pregare continuamente, per questo come per le altre possibilità di diffusione della parola di Dio. Perché la parola di Dio viene diffusa, viene seminata. Noi dobbiamo pregare. Ancora non c'è stato nascosto anche il rischio e il pericolo della testimonianza. L'esempio è quello degli agnelli in mezzo ai lupi. Non dobbiamo scoraggiarci nel subire delle prevaricazioni o nel veder calpestati dei normali diritti. Siamo esortati a riportare con semplicità il messaggio, che non è limitato ad alcuni. Abbiamo ricordato all'inizio, il messaggio è per tutti, è valido per tutti. E abbiamo così ricordato la semplicità e la centralità del messaggio del Vangelo, che siamo stimolati a condividere, cioè la persona del Signore Gesù, consapevoli anche delle conseguenze per chi lo rifiuta. Che il Signore quindi ci guidi in questo impegno ad essere luce del mondo, avendo a cuore che la persona di Gesù Cristo sia presentata in modo chiaro e vivido.